Dunque, durante la preghiera, il fratello Enzo ha letto, mi pare che sia in Ecclesiaste, così proverbi.
No, è 119.
Ah, 119. Distogli, puoi leggere per cortesia?
Il 119 parte dopo Gale, cioè dice nel 37: distogli gli occhi miei da contemplare la vanità e fammi vivere nelle tue vie.
Bene. Cari fratelli e sorelle, questa è la nostra lotta. Lo Spirito Santo che ispirava Davide sapeva questo fatto, lo sa ancora oggi. Non è cambiato niente da ieri ad oggi su questo. Io l'avrei aggiunto nei testi da leggere, ma il Signore provvede lo stesso, no? Noi siamo pieni di queste vanità, i nostri occhi sono presi in queste vanità che noi seguiamo, che dominano la nostra vita, che la governano, che comandano la nostra vita e che fanno in modo che noi siamo delle marionette, per ricordare sorelle. Il contrario di quello che il Signore vuole e ha voluto fare per noi. Quindi distogli gli occhi miei dalle vanità. È una cosa importantissima. Noi tutto il giorno viviamo nella vanità. È una cosa, dici, ma è così, perché la vita se no non va avanti. Certo, la vita va avanti lo stesso, ma l'importante è sapere che sono vanità e che non dobbiamo dare nessuna importanza alla vanità. È solo in questo modo che riusciamo a distogliere questo. Adesso leggiamo gli altri due versetti, visto che uno ha messo il fratello. Mentre aveva messo il Signore al posto del fratello, comunque, facciamo così. Leggiamo Giovanni 5, capitolo 5, i versetti dal 31 al 46. Un eroe qualsiasi.
Se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza non è vera. Vi è un altro che rende testimonianza di me e so che la testimonianza che egli rende di me è vera. Voi avete mandato ad interrogare Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io però la testimonianza non la ricevo dall'uomo, ma dico questo affinché voi siate salvati. Egli era la lampada ardente e splendente, e voi avete voluto per breve tempo godere la sua luce. Ma io ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha date da compiere, quelle stesse opere che faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Il Padre che mi ha mandato, egli stesso ha reso testimonianza di me. La sua voce voi non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto. E la sua parola non dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate d'avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa. Ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole?
Quindi questa è la viva voce del Signore che tutte le volte noi pensiamo stia parlando in questo caso a loro, cioè agli ebrei del tempo, e invece sta parlando a noi. Ha parlato a loro e parla a noi, perché la voce del Signore non cambia, non muta. Ma come vedete sta muovendo delle accuse molto pesanti. E non sono quelle frasi fatte. Sta dicendo, dice, voi avete mandato a interrogare Giovanni, per dire, ma questo chi è? No? E Giovanni è venuto a rendere testimonianza alla luce. No? Io, però la testimonianza del Signore non la ricevo dagli uomini. Perché non prendo gloria degli uomini, come facciamo noi, i grandi pastori che prendono gloria degli uomini. Alleluia, bravo, tutto, dice pastore Tizio Caio, c'è un nome grande, famoso, nel mondo evangelico, nel mondo... E il Signore non prende gloria. Il servitore del Signore parla sempre per dare gloria a Dio, sempre, ma non con la bocca, perché è facile dire con la bocca, Signore, gloria a te. Benissimo, benissimo. Che cosa c'è di più facile che dire con la bocca gloria a te, Signore? Il Signore lo si gloria, si dà gloria con il cuore, spazzando via tutti i nostri pensieri vani. Allora cominceremo a dare gloria al Signore. Allora e soltanto allora cominceremo a riconoscere il Signore, perché c'è una voce nascosta, cari fratelli. E se noi non abbiamo trovato questa voce nascosta e non la sentiamo la sua voce, e beh, che vi devo dire? Noi continuiamo a navigare nel buio. Il Signore dice, voi, la sua voce dice, non l'avete mai udita, il suo volto non l'avete mai visto prima, e la sua parola non dimora in voi. Per forza. Come fa a dimorare la parola del Signore in voi? Se voi non ascoltate, non sentite, non udite la parola di Dio. Però, dice, voi investigate le scritture, continuate a girare sto libro avanti e indietro, leggete, siete diventati gli scienziati quasi della parola. Giustamente perché pensate di avere vita eterna attraverso di essa. Perché quelle scritture sono quelle che rendono testimonianza di me. Però, dice, nonostante tutto, voi non volete venire a me per avere la vita. Nonostante che capite, che dovete studiare, che studiate questo, non volete venire a me per avere la vita. E poi ribadisce di nuovo, io non prendo gloria dagli uomini. Il Signore non sa che farsene. È il Signore e ci dice che noi dobbiamo somigliare a Lui. E invece noi prendiamo gloria dagli uomini, ci interessa la gloria degli uomini, ci interessano i primi posti nelle sinagoghe, come dicevano, come facevano i farisei. Ma so, qui sta dicendo una cosa, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Come? Dice, io leggo, studio e, tutto, e non avete l'amore di Dio in voi. Ma qual è st'amore? Sempre è quello delle opere, andare in Africa a prendere qualcuno. No, voi non avete l'amore di Dio in voi perché non conoscete il Signore, perché non ascoltate la sua voce. Non avete comunione con Lui, non cenate con Lui, come dice la sua parola. Se viene un altro nel suo nome, quello lo ricevete. Quello lo ricevete. Ma il Signore no. Come mai? Eppure dice, voi investigate le scritture, leggete per avere vita eterna. E perché non accettate il Signore nella vostra vita? E questo è un passo cardine proprio, no? Di tutta la scrittura. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Ma che sta dicendo? Che sta dicendo, cari fratelli? Voi che cercate onore gli uni dagli altri, quello più bravo, quello meno bravo, quello... Voi prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. Possiamo leggere ancora, scusate se non ho fatto leggere tutta assieme, ma magari possiamo leggere ancora la lettera degli Ebrei, capitolo 10, versetti dal 19 al 39. Che nel frattempo dobbiamo considerare. Uno qualsiasi, eh.
Per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la professione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi al giorno. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo Spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente.
Grazie. Ma mamma mia, che Dio cattivo. Quanto è cattivo. Ma io mi chiedo, ma che cosa leggete quando leggete la parola di Dio? Ma che cosa vuole dire qua? Vuole dire che possiamo fare tutto quello che vogliamo? Cioè, ma questo è un Dio che noi non riconosciamo. Perché è duro. È dura la parola che dice qua. E la dice, però poi ci perdona. È così? È la famosa teoria salvato, sempre salvato. Una volta che hai creduto, sei entrato in una chiesa evangelica, sei stato battezzato, sei salvato. Punto. Puoi fare poi tutto quello che vuoi, però non, cioè, ti prego, però se fai qualcosa che non va, lascia perdere. Ti riprendo, fratello, non lo fare e va tutto bene. Cioè, qua non sta dicendo questo. E la parola del Signore è tanto profonda. E i suoi servitori non parlano diversamente da questo che c'è scritto qua. Non parlano diversamente. Parlano la stessa lingua. È una lingua che è diventata indigesta. Come c'è scritto, ora non sopporteranno più la sana dottrina. Non sopporteranno più. Allora, queste parole qua, che cosa sono? Avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede. No? Con cuore sincero e piena certezza di fede. Io, scusate il termine, ho visto porcherie di ogni genere. Avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza. Oh! Vuol dire che fino adesso, se siamo stati in quella condizione e che abbiamo una cattiva coscienza, per tutta una serie di motivi, che ci imbarazzano perché la parola di Dio ci mette a nudo, e questa è quello che noi non vogliamo, essere messi a nudo, noi non vogliamo essere scoperti, capisci? Davanti a Dio non vogliamo, per carità, diventa grave questo, no? E invece dice che solo se ci avviciniamo con cuore sincero e con piena certezza di fede, non con una fede dubbiosa, allora quell'aspersione del sangue di Cristo ci purificherà da una cattiva coscienza. E poi prosegue. Poi questo lo vedremo anche dopo. Ma com'è possibile che succedano queste cose? Ma noi dobbiamo scendere coi piedi per terra, eh? Dobbiamo scendere la vanità dei nostri pensieri. Ora il Signore dice: io non vi ho dato uno spirito di debolezza, ma uno spirito di forza, cioè uno spirito deciso, che dice, non uno spirito più o meno ondivago, eh? E poi dice ancora, frase ormai famosa, combattete strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Vedete, il credente dovrebbe essere un soldato, deve essere un soldato, io dico dovrebbe sempre per i ben pensanti, capisci? Per quelli che dici no, ma allora ci obbliga. Ma vedi tu, secondo te il Signore non ti obbliga quando ti parla? Il Signore ti obbliga o non ti obbliga quando ti parla? Ti obbliga! Adamo ed Eva, cosa all'inizio, li ha obbligati o no? Certo che no, ma li ha obbligati sì. Sei libero, ma sei obbligato. E poi gli nasce tutto l'inghippo. Quindi soldati, perché dice noi siamo soldati di Cristo, c'è scritto, parla proprio di armature, eccetera, eccetera. Soldati però, come siamo oggi? Siamo come l'Occidente. Anche come credenti, siamo soldati dal ventre grosso, dalle gambe molli e dalle braccia deboli. Le braccia molto deboli, no? Le gambe molli. E questi siamo un'armata branca leone. Un'armata branca leone. Così, cari fratelli e sorelle, siamo diventati, è diventata la nostra società, così è diventata la Chiesa. Molle, incapace di dire a un bambino, ma manco la Chiesa, un credente, non lo puoi dire, capisci? Bisogna mettere mutande alle parole, non puoi dire che questo è sbagliato, non puoi dire a una persona, tu ti stai comportando da prostituta, non glielo puoi dire. Perché? Il bon ton, il politicamente corretto, No, tu non lo puoi dire. Tu non puoi dire a un bambino no, questo non puoi farlo, perché è sbagliato. Ma non perché lo dico io è sbagliato, perché è scritto qua. Non lo dico io che è sbagliato. Chi sono io per dire che è sbagliato? Ma perché è scritto qua. Eppure tutta la parola di Dio è fatta con questo principio e fermezza. Non c'è un solo posto molle nella parola di Dio, è sempre ferma, molto più ferma. E quando vedi che è ferma è ancora più ferma. E questo è il nostro Dio per chi ci crede. Gli altri credono pure nelle fantasie, ma di qualcos'altro. Dio, il Signore, ha detto ad Abramo ed Eva, di tutti i frutti puoi mangiare, questo no. Che significa? Che non poteva farlo. E se lo farai, per certo morrai. Punto. Tutta la legge dei profeti, pongono un limite alla malvagità dell'uomo. Vedete che c'è scritto che Satana ispira ogni cosa contro tutto ciò che è santo. Ispira l'uomo a questo, a ribellarsi, una ribellione continua e costante. Cioè, Saul ha disobbedito a Dio, poi ha capito di aver comunque, dopo che è stato bastonato, era comunque falso e non c'era niente da fare, era falso e il Signore lo ha rigettato. Lo ha rigettato. Non possiamo essere falsi davanti a Dio, ma voi pensate che il Signore queste cose non le sa? E non solo, ma continuiamo a mentire al nostro prossimo, ai nostri fratelli. Tra virgolette, fratelli. Io me lo auguro fortemente. Quindi tutta la legge e i profeti pongono un limite. Ma noi oggi non riusciamo a dire no, questo no, questo non si fa. Non si fa. Chi si pone nella condizione di poter fare quello che gli pare è fuori dalla Chiesa. Ma non da questa comunità, è fuori proprio dalla Chiesa. Ma è difficile questa cosa. Ma è possibile che a un credente devi predicare queste cose? Ma è possibile che un credente tu debba dire queste cose? Eppure è necessario. Eppure è necessario, perché ci siamo ubriacati, no? Della vanità, della vanagloria, no? Di pensare sempre, quando sono bravo, sono interessato a mille cose. E invece io devo far silenzio, perché? Perché voglio ascoltare la voce del Signore. Voglio ascoltare la sua voce, perché io non voglio prendere gloria dagli uomini. Non mi interessa la gloria degli uomini. Ma so, il Signore dice, che voi non avete l'amore di Dio in voi. L'amore di Dio in voi è prendere la propria croce, come dice Gesù, no? E seguirlo. E combattere con Lui. Non ci ha mai promesso che saremmo stati sdraiati su un materasso nella comodità della vita e nella comodità di una comunità. Non l'ho mai detto questo. Ha detto il contrario. Chi mi ama prende la sua croce e mi segue. È troppo facile scappare dai problemi, dai problemi che ci sono nella Chiesa o nelle Chiese, dove volete. È troppo facile girarsi dall'altra parte, far finta di nulla. Troppo comodo, non è così. Non è così, cari fratelli e sorelle. Quindi io non prendo quello di Dio, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. E che significa questo? Significa che tu non hai comunione col Signore, non hai mai sentito, non hai questo rapporto con Lui. Per cui continui tranquillamente con la tua strada. Quando oggi, quanto tu ti riconosci con la parola di Dio? Domanda. Quanto ti riconosci a tu per tu, oh Signore? Quando dici, ma sta parola è veramente vera, ma è vera fino in fondo, capisci? Ma è vera per me, ma non solo perché la leggo, ma perché è vera. E quindi, Signore, se tu mi hai detto di non mangiare il frutto, io non lo devo mangiare, perché è la tua legge. Non lo devo mangiare. Allora, se tu accetti questa parola, la parola di Dio, senza discussioni, e non la metti assieme a tutte le altre cose vane, ai pensieri vani, che tutti i giorni ci avvolgono, quando andiamo a dormire ci passano da tutte le parti, sopra, sotto, vanità, ma solo la parola del Signore ci tranquillizza. È solo la sua voce che ci dà tranquillità, pace e serenità, non ce n'è un'altra. Ecco, allora, se tu accetti questa parola senza discussione, la metti in pratica, e non la metti in pratica con tutte le altre cose, ma ti riconosci, allora ti riconosci come figlio, solo allora ti riconosci come figlio, il Signore ti riconosce anche Lui, e sai che non puoi stare zitto per il quieto vivere. Non si può stare, ma che chiesa è? Ma che chiesa è? Una chiesa di sbandati, di rimbambiti, che non sono capaci di dire a una persona, questo non si fa, questo non si fa nella chiesa, non è onorevole, non siamo capaci. Per carità, ma per amore, io la amo, quindi o amo questa e non gli dico niente, perché poverino potrebbe starci male. Si convertirà negli anni, passeranno gli anni, poi prima o poi capirà. Sì, all'inferno capirà. A chi non farebbe piacere, cari fratelli e sorelle, vivere senza discussione? Ma me lo sapete dire? Ma a chi non piacerebbe vivere senza discussione? Sempre abbracci, 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 mangiare in modo conviviale, bere del buon vino, tutte le cose buone che il Signore, ma chi non piacerebbe? Ma il Signore non ci ha chiesto questo, questo viene dopo. Prima l'amore fraterno, vero, sincero, e poi tutto il resto, no? Quando il malvagio entra, c'è scritto, nella tua casa, ma ricordate la parabola dell'uomo forte, quando entra nella tua casa, che tu lasci sguarnita, perché c'è anche questo problema, perché lasci, sei distratto. Quanti ladri entrano nelle case mentre le persone guardano il televisore? E gli portano via tutto, questo quando devono guardare il film, o la partita, un'altra, e gli portano via tutto. I pensieri vani di cui parlavamo prima, no? Cosa che tu lasci che la porta sguarnita, egli ti porta via ogni cosa. Ma voi pensate veramente che la persona non ci sia? Perché uno pensa che se non c'è l'avversario è Dio, no? Certo, l'avversario non ci sarà più, sparirà per sempre, ma quando il malvagio entra nella tua casa tu ti lasci veramente portare via ogni cosa senza che tu te ne accorga, capisci? Cioè ci sta portando via tutto e nessuno reagisce, nessuno dice niente, è impassibile. Non c'è bisogno neppure che tu lo leghi. Non c'è bisogno neanche che egli ti leghi. Dice, per portarti via le cose. Sei tu che gliele porti. Dice, prendi. Ti do, aspetta, ti do anche questo. Mi è rimasto nel mobile. Era un ricordo di mia madre. Prenditi pure questo. Quindi non c'è bisogno che ti leghi con una sedia per depredarti delle promesse di Dio, delle promesse che il Signore ti ha fatto. Cosa vuole fare? L'avversario cosa fa? Fa questo, cerca di prendere ciò che il Signore ti ha dato, ti ha promesso e te lo porta via. Ma c'è scritto in più parte della scrittura. Qualcuno diceva in passato, armiamoci, è partite però. Ma non è così nella fede. Nella fede sei soldato sempre. Sempre. Non importa il grado che hai. Anche un generale è un soldato. Non cambia niente. Siamo tutti soldati. Ma se un soldato non combatte, cari fratelli e sorelle, strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, non è un buon soldato. Anzi, anzi. Io vorrei sapere da voi in quale parte della scrittura il credente non combatte. Vorrei sapere. Portatemi un esempio dove i credenti sono rilassati. Ditemelo. Da qualche parte l'avete visto? Dunque, a tanto siamo arrivati, al punto di non poter dire a un fratello stai sbagliando, ravvediti. Poi certe volte se lo dice il pastore della chiesa, il pastore della chiesa non è buono, è cattivo. No, non è che è cattivo, cioè lui taglia la parola del Signore correttamente. Però, se tu devi dare un calcio nel sedere a uno, non glielo puoi dare con un fiorellino, capisci? Per fargli capire che sta sbagliando. Ci sono momenti e momenti. Però sei cattivo. Per correggerlo. I nostri genitori ci correggevano. Il Signore dice, se voi non amate la correzione, siete dei bastardi. Non lo dice? Oh, ah, meno male. Voi leggete le scritture perché pensate di avere attraverso di esse la vita eterna. Eppure non volete venire a me. Oh, e vedi la differenza. Leggere, sì. Diventiamo tutti più colti, biblicamente. Ma non volete venire a me per essere cambiati, per diventare delle persone per bene nello spirito. Difficile. Non volete venire a me perché siete ormai, fate parte di quel ventre molle, di quella chiesa molle che si è rabollita, che non sa prendere una posizione perché pensa comunque di sbagliare. Anzi, qualsiasi cosa che fa qualcosa, e ogni volta che fa qualcosa sbaglia. Perché potevi far così, ma potevi far cos'ha, potevi fare ancora così, no? Ancora ti senti dire tutte queste cose, interessanti, no? Oh, molto interessante. E io dico, certo, avrei potuto fare così, avrei potuto fare colà, avrei potuto fare tutto quello che volete. Cari fratelli e sorelle, chi mi ama prenda la propria croce e mi segua. È un combattimento. È un combattimento. O siamo soldati rovinati, cioè che non valiamo niente. E quando l'avversario ci guarda, dice, questo è l'esercito che avete nella vostra chiesa? Ma io di questi me ne faccio un boccone. Sono tutti mezzo ubriachi. Sono tutti stravaccati nelle loro sedie. Non valgono nulla. Lo sa l'avversario. Capito? Com'è? Nessuno ha mai detto che non avremmo dovuto fare un percorso necessario, se necessario duro. Nessuno l'ha detto questo. Chi pensa di essere credente e di non avere fastidi nella vita e nella fede, se la veda col Signore. Bisogna combattere, credo, radicalmente. Le cose della fede vanno combattute radicalmente. Sono spirituali, non è vero che sono una facciata. Non è vero che sono un selfie. Sono spirituali le cose della vita, le cose della fede. Sono radicali. Non capite che c'è una differenza sostanziale. Perché quelle sono cose vane. Il Signore ci chiede di combattere completamente, radicalmente. Difficile? Nella lettera agli Ebrei il Signore ci invita ad andare a Lui con cuore puro, per liberarci da una cattiva coscienza. Perché vedete, queste cose portano a una cattiva coscienza, quella coscienza sporca, perché non sappiamo ciò che è bene da ciò che è male, non sappiamo condannare il male, perché neanche un bambino siamo capaci di dire questa cosa qui non si fa perché è sbagliata. Non è così nella chiesa di Gesù Cristo, però. E non può essere così. Abbiate il coraggio della fede. Dice, ma perché ti arrabbi? Ma non mi sto arrabbiando. Ora in tutti questi anni siamo vissuti solo come, noi siamo vissuti solo come lettori, come uditori, no? Della parola di Dio. È giunta l'ora per ognuno di noi di prendere posizione e liberarci la coscienza dall'ipocrisia. Via, dobbiamo liberarci la coscienza dell'ipocrisia, altrimenti continuiamo. L'avversario guarda e ci mangia, ma fa ridere. Questi che pregano, chi pregano? Sono miei. Perché sono miei? Perché? Ma so che voi non avete l'amore di Dio in voi. E tu leggi, fai, dici, ma se tu non vai a Gesù, se tu non ascolti la sua voce, che è una voce dolce e soave, diversa da tutte le altre, e hai bisogno di spazzare via, lontano da te, tutte le vanità, tutte queste falsità. Caro fratello e sorella, l'avversario lo sa che tu non hai comunione con il Signore, lo sa! Non ha bisogno, ti lascia stare, tu continua così che va bene. mi racconto un piccolo episodio, così, un piccolo messaggino che mi ha mandato ieri mia figlia, per calarci un po' sulla terra, ma ha un senso. E se mi manda un messaggino, dice, conosci questo dermatologo? Cioè, ti ricordi quel dermatologo che ti aveva consigliato praticamente il mio genero, perché avevo un fastidio? Questo, sì, eccetera, eccetera. Due o tre mesi fa, ieri sera mi ha scritto, guarda, ha scoperto di avere un melanoma, lui, da solo. Cosa significa? Uno che cura tutte queste malattie, eccetera, eccetera, non può guarire. Allora noi che dovremmo combattere queste malattie, cari fratelli, dovremmo combattere il male, dovremmo combattere le malattie, ci ammaliamo. Ma è possibile? Ma è possibile, cari fratelli e sorelle? Allora se tutti questi anni noi abbiamo passato, trascorso solo leggendo, abbiamo udito, ma non siamo andati, non abbiamo l'amore di Dio in noi, perché se avessimo l'amore di Dio in noi, quando Paolo era sull'Areopago, gli si inacerbiva dentro lo spirito. A me si inacerbisce dentro lo spirito quando vedo la stoltezza, soprattutto in persone che poi si definiscono credenti. Mi viene una rabbia, il Signore mi perdoni, gli spaccherei la testa. Ma non lo faccio perché so che il giudizio spetta al Signore. Ma dovessi ragionare io, non lo faccio, perché aspetta il Signore, mi fermo prima. Ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Il cammino è duro, è duro proprio per questo. Come lo fu per gli ebrei nel deserto, che combatterono contro ogni difficoltà. Non è che sono usciti, certo, e perché è stato duro il cammino? Per forza deve essere duro il nostro cammino? Ma se tu mi dici al Signore, il cammino non è più tanto duro, perché il Signore è che combatte. Ma se tu non lo dici al Signore, il cammino è duro, durissimo, sempre più duro. Fino a quando te ne fai, ne bagni alla fossa, muori nel deserto, mozzicato dai serpenti, tutto quello che vuoi, ok? Ma la motivazione fu sempre la stessa per questo cammino duro. E la ribellione a Dio e a Mosè. Questo è. La ribellione a Dio e a Mosè. Altrimenti il loro percorso sarebbe stato diverso. Anche nel deserto. Ma i tempi del Signore sono questi. Il Signore conosce prima. Sa esattamente chi di noi è salvato e chi no. Noi pensiamo di poter cambiare il nostro futuro, speriamo. E come? Voi non potete fare un capello nel bianco e nel nero, ma come possiamo cambiare questo futuro? Qui nel tempo abbiamo la possibilità, il Signore sa che abbiamo la possibilità di convertirci oggi, non domani, oggi, perché il domani non ci appartiene, non scommettete sul domani, non scommettete sul domani, non vorrei trovarmi mai con qualche brutta sorpresa. Le motivazioni sono sempre le stesse, perché il cammino è stato duro, perché non hanno ubbidito a Dio e a Mosè. Vogliamo fare la stessa cosa? Prego, accomodiamoci. Allora, le cose sono andate così, ma Dio conosceva i cuori ribelli di costoro, li conosceva prima della fondazione del mondo. Il Signore sapeva esattamente come sarebbero andate le cose. Dice, Dio sa ogni cosa, perché hanno avuto, e lasciamo perdere, di cosa stiamo parlando, di salata. Allora, solo la differenza è che noi siamo ingannati in continuazione dal tempo. Cosa me ne parlava il fratello domenica scorsa, siamo ingannati dal tempo. Il tempo ci inganna, perché pensiamo che il tempo sia nostro, che possiamo fare quello che vogliamo attraverso il tempo. Noi pensiamo tutte queste cose qua. E quindi inganniamo il nostro cuore e ci diamo alla vanità, vero? Ma se siamo tra quelli sulla via della salvezza, è segno che noi stiamo combattendo. Chi non combatte, ma in quale, ma quale credente che non combatte? Ma io non lo capisco, scusate. Ma ci devo combattere per forza? Ma certo. E quando sei diventato forte, che sei salito su alcune, su alcune montagne che vedi sotto, perché la fede dovrebbe farti salire, e poi guardare man mano quello che c'è sotto. Non è che siamo arrivati. Più sali, più le cose, sapete, cambiano e le rotte diventano anche certe volte più dure. E quindi, se siamo tra quelli che siamo sulla via della salvezza, è segno che stiamo combattendo senza vacillare, cioè senza avere questi dubbi, bene, giusto, sbagliato. Ma quanti anni ci vanno per capire se è una cosa giusta o sbagliata? Ma da quanti anni siamo nella fede? Ma quando ci va per capire che questa è una cosa che non si fa, che è sbagliata? Ma quando ci va per capire questo? Ma è così difficile? Ma insomma, io non lo so, o sono cretino io veramente, sono l'unico cretino o forse l'unico intelligente che capisce le cose, ma è possibile? Ma che vi devo dire? Poiché qui dice è fedele colui che ha fatto le promesse. Il Signore è fedele. Il Signore è fedele, ha fatto le promesse e così è. Però poi dice un'altra cosa, e qui torniamo sempre un attimino, voglio tornare alla lettera agli Ebrei, perché noi dimentichiamo purtroppo che per il Signore un giorno sono come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Lo dice per farci un esempio, capisci? Lo dice per farci un esempio. Per il Signore il tempo non esiste. Quindi avviciniamoci con un cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella aspersione che li purifica da una cattiva parola. E il culto a quello serve, e la sua parola a quello serve. Quindi, però, se insistiamo, adesso cosa volete dopo sto culto? Cosa volete? Che cosa volete? C'è scritto. Però, dopo, senti, ascolti, fai. Però se insistiamo volontariamente nel peccare, no? Dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Ciao Ninetta, altro che fratello e sorella. Quale fratello e sorella? Di cosa? Non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Ma che Dio terribile! Ma quanto è cattivo! Come divora i ribelli? E quali sono i ribelli? Quali? Sono quelli che si mettono sul carro di carnevale? Quali sono i ribelli? Ma Saulo è bastato una volta, gli è bastato essere infedele, ha finito. Il Signore non gradisce l'infedeltà. Puoi peccare perché ti succede, come succede a tutti noi, boom! Ma non siamo infedeli. Il peccato, l'infedeltà è un'altra cosa. È una cosa di spirito. Capite? È molto più grave. Capite? Le cose spirituali sono molto più gravi. Il Signore è morto per perdonare le nostre debolezze, peccati. Ma l'infedeltà spirituale è molto più grave, capisci? Non la guarisci così, capito? È difficile. È lì che poi si dividono le cose. Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Cioè vuol dire che hai finito. Cioè Gesù, quale sacrificio? È stato fatto il sacrificio di Cristo. Tu pecchi volontariamente e lo sai. Che cosa? Quale altro sacrificio può essere fatto oltre a quello di Cristo? Quale? Ce n'è un altro? No. E quindi? Boh, non ti rimane altro dopo che hai peccato volontariamente che la terribile attesa del giudizio e l'ardore che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di 2 o 3 testimoni. Vi ricordo che siamo nel Nuovo Testamento, sai, quello del vecchio era cattivo, Dio. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo? Ah, qui aumenta il castigo. Aumenta. Dice, di quale peggior castigo a vostro parere sarà giudicato degno? Colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia. Ma vi rendete conto di cosa sta dicendo o no? Ma vi rendete conto o no, cari fratelli? Non lo so se vi rendete conto di cosa sta dicendo. Perché dobbiamo scendere dalle illusioni, dal pero, bisogna scendere e mettersi davanti alla parola di Dio e guardarla fino in fondo così com'è. E dici, ma è troppo difficile questa cosa, è dura. Ma la parola di Dio è benedetta. Non ti benedico, Signore, perché ci hai dato ogni cosa. Sei fermo in tutto quello che dici, in tutto quello che fai. E quindi qua sta dicendo, ma dice, ma chi trasgredisce la legge di Mosè? Allora, all'epoca veniva messo a morte. Bastavano due o tre testimoni, no? Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figlio di Dio e avrà considerato profano, e questo è il fatto, noi con il nostro comportamento consideriamo profano il sangue del patto con il quale è stato santificato, cioè siamo stati santificati, e avrà disprezzato lo spirito della grazia. Noi conosciamo infatti colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, ecco perché non ho preso un vaso a spaccare la testa a qualcuno. A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. Il Signore giudicherà il suo popolo. E poi è scritto, è terribile cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Fratelli, se uno pensava se uno pensa di ascoltare la parola di Dio, una litania, sapete, c'è il coro gregoriano che poi ti fa salire in cielo così, no? Perché cantano bene. Qui le pastore sono diverse. Allora, c'è scritto che ora si ascolti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Come faccio a sentire la voce del Signore tra mille? Perché non è vana. La parola del Signore è l'unica che non è vana. Le altre sono tutte vanità. Tutte. L'unica parola che non è vana è la parola del Signore. Ecco perché mi è piaciuto sottolineare quello che il fratello ha letto. Lui non era consapevole, ma lo ha letto. E allora, se ascolti la sua voce, egli ti riconosce come figlio. Se ascolti la sua voce. Quindi getta lontano da te tutti i pensieri deviati che non fanno altro che distoglierti dalla sua voce. Noi potremmo mettere tutti i pensieri vani, perché poi lo spirito è quello. Nel capitolo che abbiamo visto di Giovanni si sviluppa un discorso con i farisei che abbiamo letto prima, valido, validissimo anche oggi, come ieri e ancora oggi. E il problema rimane quello di prima. Se tu ascolti la sua voce, non basta leggere per ricevere, devi andare a lui, devi fare questo passo. Per cambiare la tua vita una volta per sempre, diventare. Ora c'è scritto: or Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, vuole che chiunque da ogni luogo si ravveda. Allora la vita, la nostra vita, se obbediamo al Signore, non sarà così dura. Non sarà così dura. Ma è come una lama calda che taglia il burro. Se ascoltiamo la parola del Signore. Se non ascoltiamo la parola del Signore, sarà non solo dura, durissima, e non solo oggi, ma il Signore non riterrà il colpevole, non lo farà passare per innocente. Io penso che oggi ci siamo lavati davanti alla parola del Signore. Amen.
Amen.